Grazie al professor Lodigiani e adesso sentiamo la professoressa Mannozzi. Grazie è una docente di professore ordinario di diritto penale che ha collaborato anche con magistrati di Mani Pulite, quindi ha scritto anche dei libri con loro ed è una collega che ci sta accompagnando nel percorso dell'umanesimo visto dalla giustizia riparativa. È un argomento molto delicato e molto importante che le lascio volentieri.
Grazie. Allora, buonasera a tutti. Cercherò di essere rapida e tuttavia di far passare un po' qual è l'idea di fondo di umanesimo manageriale, di questo progetto che abbiamo costruito all'Università dell'Insubria. Intanto lavoriamo per un momento sui termini proprio. Io però qui non riesco a scorrere le diapositive, non so come... qua? Così, ok, perfetto, ho capito, sulla freccia, grazie. Ok, grazie. Allora, riflettiamo un momento sui termini. Intanto, umanesimo manageriale è un termine che circola, non l'abbiamo inventato noi all'Insubria. Si trova nella letteratura filosofica, aziendalistica, ci sono anche stati molti articoli di giornale già 10 anni fa che parlavano di umanesimo manageriale. Però la percezione che noi abbiamo è che questo umanesimo che circola fino adesso sia un modello a valenza endosistematica, cioè in buona sostanza si vogliono perseguire nuove finalità, diciamo le stesse finalità, miglioramento, produttività, efficienza, con strumenti apparentemente nuovi. Ma questo non è un pensiero sufficientemente ampio in cui collocare quello che noi abbiamo in mente essere l'umanesimo manageriale. Un discorso nuovo richiede un linguaggio nuovo, richiede un vocabolario diverso. Allora, per uscire da questo cortocircuito in cui c'è un perseguimento di vecchi obiettivi con strumenti apparentemente nuovi, abbiamo scelto di utilizzare come metodo di lavoro quello della giustizia riparativa. Non lo siamo andati a cercare, a dire il vero. In qualche misura la giustizia riparativa ci è venuta incontro, perché anche qui era una riflessione che circolava da anni all'Insubria con il collega Lodigiani. Abbiamo istituito la prima cattedra di giustizia riparativa e mediazione penale in una università italiana, allineandoci alla migliore tradizione europea, dove da tempo si lavora con questi strumenti. Cosa può fare la giustizia riparativa per l'umanesimo manageriale e perché abbiamo bisogno di un linguaggio nuovo per far fronte a modelli burocratizzati, ingrigiti, che normalmente oppongono la tecnica alla creatività, ma le dinamiche oppositive non pagano mai, e quando la tecnica fa a meno della creatività e del valore intrinseco della persona si riduce a tecnicismo. Allora, questo ha portato una serie di modelli volti a misurare performance, a quantificare tutto, a regolamentare tutto, come se questa continua misurazione e autovalutazione portasse ad un miglioramento. Se viene vissuta in modo burocratico è altra carta che si movimenta e che mette ancora una volta da parte le persone. Abbiamo cercato però di capire come potessimo trarre l'infa vitale da un settore che sembra lontano dalla gestione dell'impresa e della pubblica amministrazione. La giustizia riparativa è nata da una crisi senza precedente della moderna penalità, da un'insoddisfazione nei confronti del processo, da una scarsa tutela delle vittime. Però rapidamente questo discorso ha creato un vocabolario talmente innovativo e delle tecniche talmente innovative, ancorché recuperino tradizioni antropologiche antiche, che la giustizia riparativa è diventata metodo per poter essere applicata in contesti molto diversi da quello in cui è nata all'origine, e quindi nell'ambito della scuola, nell'ambito del lavoro, nell'ambito della gestione dei conflitti, per esempio da medical malpractice e così via. Questo tipo di incontro è la nostra chiave di lettura per tornare a guardare al mondo del lavoro come un mondo fatto di persone, superando per esempio l'idea un po' tayloristica in cui le persone sono fattori produttivi o risorse umane. C'è una costante manomissione delle parole, anche per noi che facciamo didattica e facciamo ricerca. I nostri libri non si chiamano più libri, si chiamano prodotti di ricerca. Io trovo che questo sia un termine orribile, è un po' come il voler reintrodurre nell'università, che luogo che fa cultura, che forma le generazioni, quei vecchi ferri delle aziende che le stesse aziende stanno abbandonando. E allora non chiamiamo più libri prodotti di ricerca, non chiamiamo più le persone fattori produttivi o risorse umane. Ogni persona è molto di più di una risorsa umana. Le risorse umane sono queste, sono quelle descritte nel quadro di Magritte, splendido, ma sono tutti umini alla stessa distanza, che possono guardare un po' a destra, un po' a sinistra, ma mai in alto o in basso. Il cielo è sempre in alto. Cosa c'è nel nostro progetto e perché la giustizia riparativa è metodo? Allora, normalmente quando si parla di giustizia, già la parola giustizia evoca un universo lontano da quello lavorativo. La giustizia riparativa si occupa di conflitti originati da un reato o che si sono espressi, hanno trovato il loro culmine, sono trasmodati in un crimine. Il metodo riparativo invece, come dicevamo prima, è applicabile in settori completamente diversi, in cui c'è il conflitto, ma questo non assurge a un livello di gravità tale da avere rilevanza penale. Che cosa ci offre il metodo riparativo? No, intanto è un metodo dialogico. Lodigiani un attimo fa vi ha parlato di una qualità di ascolto, di un ascolto che è un ascolto attivo, empatico. Quante volte noi ascoltiamo veramente che cosa dicono le persone? A volte la loro voce è un rumore di sottofondo. I mediatori usano un'espressione che io non amo particolarmente, però loro dicono: non bisogna ascoltare solo con la testa, bisogna ascoltare con la pancia. Ed è vero, bisogna guardare le persone, come sono sedute, sono ferme, come muovono le mani, sono nervose, sfuggono lo sguardo. Il linguaggio non verbale ci dice molto di più di quello che possono dire parole misurate, scelte, opache, non dette. Che cosa altro ci può offrire la restorative justice? L'anglicismo corrente è quello con cui viene definita anche nelle fonti sovranazionali. Utilizzare un metodo cooperativo a partire da quel riconoscimento dell'altro di cui parlava Lodigiani. Perché dobbiamo cooperare? Perché normalmente le finalità che ci pone davanti il nostro ambito professionale eccedono la capacità lavorativa e le competenze del singolo. Quando l'obiettivo fa vedere il limite del singolo, nasce la necessità di cooperare. Ma la cooperazione genera conflitti, perché non è facile intendersi, non è facile capirsi, perché ci sono idee diverse, perché ci sono approcci diversi. La giustizia riparativa, il metodo riparativo, ci insegna come riuscire a dialogare, a negoziare, a trasformare il conflitto in ricchezza attraverso dinamiche cooperative costruttive, non distruttive. Ci sono negoziati che sono alla fine giochi a somma negativa. Bisogna utilizzare tecniche che ci consentano veramente di entrare in sintonia con l'altro per cooperare. Infine, ulteriore tassello che offre la giustizia riparativa è quella di forme di riparazione, appunto, capacità di chiedere scusa. È molto difficile dire ho sbagliato, ma può essere anche più difficile dire hai sbagliato. In queste dinamiche c'è sempre un focus che è sulla persona. In genere bisogna lavorare sul problema e separare il problema dalle persone che ci sono dietro. Allora questo tipo di ascolto e di dialogo sospende il giudizio e si concentra sulle soluzioni. Questo significa riparare. Significa chiedere scusa per un atteggiamento non cooperativo, significa chiedere scusa per l'arroganza, per il non ascolto, e cercare una strategia che trasformi l'obiettivo, il negoziato, in un gioco a somma positiva, in cui guadagna, tra virgolette, l'istituzione, ma questo percorso è anche un percorso di crescita del singolo. Questo significa cooperare, non solo tra individui, ma trovare appunto un livello di cooperazione tra obiettivi individuali di crescita e obiettivi collettivi o condivisi. Il metodo è quello del restorative circle, è un dialogo in cui già la disposizione delle persone fa venir meno frontalità oppositive. Io sto parlando, io sono di qua, voi siete da un'altra parte. Questo non è un dialogo, questo è un parlare unilaterale in cui non c'è nessun tipo di rispondenza. Questo è un restorative circle che abbiamo fatto all'Insubria, riconoscerete probabilmente me e il professor Lodigiani, con gli studenti appunto di giustizia riparativa. Questo metodo di dialogo riparativo in cui ci si dà delle regole anche per parlare, per ascoltare, per dire, non attaccare, insomma ci sono delle tecniche che si imparano, consente di risolvere conflitti o gestire anche disagi gravi. A volte non c'è neppure un conflitto afferrabile, ma si respira un clima che non è buono, che non è bello. E anche questo disagio va gestito attraverso la possibilità di narrare il proprio vissuto rispetto all'esperienza lavorativa. Normalmente noi ci rifugiamo dietro un linguaggio tecnico o pseudo-giuridico. Hai sbagliato, hai fatto bene, ragione, torto, giusto, ingiusto. Non c'è nessuno spazio per una valutazione che dica io sento che questa situazione genera questo stato d'animo, io sento che questa persona ha un'esigenza di riconoscimento che è stato negato. Lavorare sul sentito significa filtrare attraverso un dato personalistico un'esperienza che viene colta per frammenti in modo pseudo-oggettivo. Ulteriore obiettivo del restorative circle, cioè di questa forma di dialogo guidato, è identificare responsabilità individuali, ma stanare anche quelle di organizzazione. Solo se le persone si parlano, escono fuori i difetti organizzativi. E infine, cercare soluzioni riparatorie condivise e promuovere in questo modo relazioni umane più soddisfacenti. Questi sono gli obiettivi dell'umanesimo manageriale all'Insubria. Quindi è stato detto l'intuizione di Luca Attias, insomma qui, come dire, c'è un lavoro, è la sedimentazione di un lavoro di tante persone che noi ci siamo in qualche misura limitati a raccogliere trovando sensibilità comuni. Quindi mettere al centro la persona e promuovere il riconoscimento della dignità, affinare la qualità del dialogo tra colleghi, incoraggiare la condivisione degli obiettivi e degli interessi appunto individuali, dare equilibrio a razionalità ed emozioni, a sapere tecnico-scientifico e sapere umanistico. Ancora, migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro e, questa è un po' la parola magica, allargare la formazione professionale alla dimensione umanistica. La parola formazione è una parola che ha sempre un volto ambiguo, perché la formazione può essere mascherata da normalizzazione delle persone, no? Cioè si formano le persone perché si comportino tutte allo stesso modo, indipendentemente dal livello di adesione che hanno rispetto ai valori, rispetto all'etica della responsabilità verso l'altro. Ma la formazione è molto di più, non bisogna formare la risorsa umana, bisogna formare la persona, e questo è un orizzonte completamente diverso. Concludo con una diapositiva che è un omaggio a questa che è secondo me la città più bella del mondo, sicuramente la più affascinante, la più ricca, è presa da una foto di Palazzo Massimo, con un brano splendido delle Lettere a Lucilio di Seneca. Frequenta quelli che potranno renderti migliori, accogli quelli che tu potrai rendere migliori. Insegnando, gli uomini imparano. Questo, secondo me, è proprio l'orizzonte ultimo dell'umanesimo manageriale che noi deriviamo dalla tradizione della Grecia antica, dal Rinascimento italiano. Insomma, un po' c'è questa esigenza profonda di tirare fuori il meglio da questo paese alla fine così maltrattato, così sofferente, eppure ancora così bello e con tante potenzialità. Ora il nostro progetto è anche in un libro che abbiamo curato con il professor Lodigiani, c'è un capitolo dedicato all'umanesimo manageriale, ma anche qui una precisazione: non è un know-how, noi non abbiamo un know-how, un sapere chiuso da diffondere, è piuttosto un knowing, è un raccontare quello che stiamo facendo per comunicare un sapere che è in costruzione, come in costruzione è sempre, costantemente, la persona. Grazie.